Allora, andiamo avanti al nostro programma. Nel frattempo, ecco, avete tempo e modo di preparare qualche domanda, qualche intervento per il nostro autore. Io vorrei che Marco Marchese mi raggiungesse, perché questo viaggio che stiamo facendo attraverso questo libro, che offre tanti e tanti spunti, vorrei ritornare, seppur per un paio di minuti, al tema della disabilità, perché, vedete, io penso che siano due le azioni che noi dobbiamo sempre tenere presenti in questo ambito. Allora, uno è quello di cui ci parlerà anche il dottor Marchese, che chiaramente in qualità di responsabile dell'osservatorio pari opportunità ci parlerà appunto anche con degli aspetti giuridici e legali. Ma l'altro non dimentichiamo, cioè questa corresponsabilità che abbiamo tutti noi e che sicuramente deve battere i muri dell'indifferenza, del pregiudizio, che sono le cose che forse fanno più male a chi vive questa situazione. Prego.
Grazie a tutti voi, e un ringraziamento particolare a Giuseppe Falco Matà per averci offerto tutti questi spunti ricchissimi di riflessione. Io mi soffermo un po' più specificamente sul discorso disabilità. Qui a Catanzaro mi occupo di pari opportunità, reggo l'Osservatorio sulla politica di genere e pari opportunità, che è un po' una trade union fra l'Associazione dedicata ai certi diritti e la Camera del Lavoro di Catanzaro, la CGL della città. Riflettendo, io non scenderò nei particolari del libro, perché non voglio togliere a nessuno è chiaramente il piacere di leggerlo, anzi vi invito. Il filo conduttore del libro attraversa un tratto di vita, un periodo di vita particolarmente sfortunato di Emma, che comunque si deve prendere cura di questo figlio disabile, Samuele. Questo chiaramente attraverso la storia, di cui, ripeto, non svelerò, ci fa capire, ci fa vedere quali sono tutte le vicissitudini che deve attraversare una famiglia che deve prendersi cura, un bambino di una bambina disabile, quelle che sono, diciamo, tutta una serie di difficoltà. Il libro ne affronta solo una parte, poi ce ne stanno tantissime altre, posso dire, solo una parte ne affronta, cioè quelle sono indicibili, per cui tutto questo passa attraverso l'assistenza scolastica, cioè vale a dire quella persona che aiuta la persona disabile a studiare durante le ore di scuola. Passa attraverso, non lo so, il pulmino, che deve essere adatto per accompagnare questa persona a scuola e riportarla nuovamente a casa. Passa attraverso la mensa scolastica, che spesso non c'è. Passa attraverso il sussidio, mi sono espresso male, la borsa di studio, che deve garantire un futuro a queste persone che è più oneroso rispetto alle persone che non patiscono i problemi della disabilità. Ed è per questo che ci sono queste, che esistono e che servono e sono utili queste borse di studio. Tutti questi diritti spesso, diciamo volentieri, non volentieri, spessissimo sono negati, ma sono negati sempre e comunque per un'unica ragione: i motivi economici. Adesso, noi in Italia abbiamo sulle persone disabili un impianto normativo che è minimamente decente. Io non arrivo purtroppo al buono, conoscendo, voglio dire, legislazione di altri paesi che comunque sono abituati ad applicare quello che quelle norme. Tuttavia il nostro paese ha una legislazione minimamente decente di supporto alle persone disabili, perché hanno bisogno di aiuti e di attenzioni particolari, in un quadro non di pietismo, ma in un quadro dove di pari opportunità, cioè di dare la possibilità a queste persone di crescere, svilupparsi, vivere la propria vita senza privarsi delle opportunità che hanno tutte le altre persone che non patiscono una disabilità. Allora, Emma, a mio avviso, avrebbe bisogno non di un assistente, ma ne avrebbe bisogno almeno di 2,5. Perché di 2,5? Se il mio, gli chiedo scusa. Sì, il mio. E perché Emma avrebbe bisogno di 2,5 assistenti? E poi ad un certo punto, per motivi di bilancio, l'amministrazione comunale non gliene offre neanche uno. ne ha bisogno di 2,5, perché vedete, le esigenze delle persone disabili sono talmente tali che alcune volte non si riescono ad immaginare. Il primo assistente di cui ha bisogno Samuele è quello che lo accompagna durante le ore scolastiche, poi avrebbe bisogno di un altro assistente per comunque aiutarlo a studiare, ad elaborare le lezioni scolastiche, poi avrebbe bisogno di un altro, almeno di un altro mezzo assistente, per dare la possibilità ad Emma, la mamma, di vivere minimamente una vita, perché vedete, nelle famiglie dove ci sono delle persone disabili non si vive più come si vive in una persona dove tutti sono abituati a fare le proprie cose spontaneamente, non affrontano, che ne so, i problemi delle barriere architettoniche dentro la propria casa, i problemi delle barriere architettoniche come si esce dalla propria casa per andare a scuola, per fare qualsiasi tipo di attività, anche quelle più banali come venire qui al parco e passeggiare. Allora, e concludo, i motivi che vengono addotti per negare diritti che sono sanciti addirittura nella Carta Costituzionale a scendere da tutta una serie di leggi, che non vado a citare in questo momento, sono problemi di natura economica. Allora, i problemi di natura economica, proprio in questi giorni, no? Si fa un gran parlare di quell'operazione della Banca Centrale Europea. Ora faccio per un minuto un ragionamento che sembra completamente avulso di quello di cui stiamo trattando, ma che sono legato a doppia mandata. La Banca Centrale Europea in questi giorni avvia il famoso quantitative easing, come diavolo si pronuncia, insomma quella cosa che sentiamo parlare tutti i giorni in televisione, che è un'operazione molto più che finanziaria, che servirebbe da stimolo all'economia attraverso tutta una serie di manovre che non vi sto a raccontare, che dovrebbero portare in modo indiretto e poi ancora in modo indiretto delle risorse soprattutto agli enti pubblici. Enti pubblici che poi dopo devono spendere queste risorse in una determinata maniera. Vedete, questa operazione avrà degli effetti fra 2, 3, 4, 5 anni. Emma e Samuele non ce l'hanno questo tempo. Purtroppo non ce l'hanno questo tempo. Perché il loro vivere quotidiano, cioè i loro problemi, Emma e Samuele, come altre centinaia di migliaia di famiglie italiane, il problema ce l'hanno ora, ce l'hanno adesso. E se voi pensate che in tutta la manovra della Banca Centrale Europea basterebbe una frase per cambiare tutto e rendere quelle risorse senza impelagarci, voglio dire, nei trattati internazionali, nei problemi dell'Unione Europea, nei problemi, voglio dire, interistituzionali, basterebbe in questa norma semplicemente una frase, cioè vale a dire i titoli di Stato della Banca Centrale Europea ci dovrebbero essere scritte su, siccome sono delle emissioni di debito pubblico vincolate a determinati progetti, basterebbe che su queste emissioni ci scrivessero, e la Banca Centrale Europea li acquisterebbe, data di restituzione mai, con data di restituzione mai, questa semplice frase, allora si libererebbero soltanto per l'Italia qualcosa come 80 miliardi di euro all'anno, che sono gli interessi che noi paghiamo ad un sistema finanziario che ha trasformato la nostra società, che con i cicli finanziari ciclicamente lo arricchisce, lo impoverisce, e i problemi vengono quando praticamente c'è il ciclo povero, la crisi economica che stiamo vivendo adesso. Allora, che cosa mi spinge, cioè qual è la parte che ho apprezzato di più nel libro di Giuseppe Corcomatà? È un po' anche lo sprone, no? A ragionarci su queste cose e a dire facciamo qualcosa. Allora, qualcosa ognuno di noi lo può fare. E io sono fermamente e intimamente convinto da tantissimi anni che se in Italia ci fossero 100.000 giovani, non meno giovani, donne, uomini, questo non ha importanza, abili, disabili, quello che vogliamo, 100.000 persone che davvero avessero in mente di cambiare le cose e soprattutto con le idee chiare su dove andare a mettere le mani, no? Questo passa, l'invito che posso fare, diciamo voi, attraverso lo studio, la conoscenza di alcune cose e poi dopo soprattutto la forza di far camminare delle idee nuove per una società veramente inclusiva e di pari opportunità su le gambe che necessitano e che adesso ce ne sono troppo poche per far fare il salto di qualità a questa società profondamente ingiusta. Grazie.
Grazie. incoraggiare una partecipazione attiva per ogni singolo cittadino, penso che il risultato sia più vicino. Allora, ragazzi, siete pronti con le domande? Fate avere un'idea più o meno per alzate di mano quanto ce ne sono? Beh, penso che ce ne sono tutti, sì. Potremmo anche comune oggi. Allora, facciamo una cosa, chiamiamo a intervenire, ora qua mi gioco la faccia io, quando Francesco Bagnato non mi sta guardando, mi gioco la faccia perché dico che i giovani abbiamo anche il senso del tempo, per cui che in 45 secondi, facciamo il minuto massimo, un intervento che ritengo importante e lo voglio anche sfruttare questo intervento perché Francesco è uno studente universitario, quindi oggi abbiamo due modi anche insieme, per cui viene Francesco. E ecco, utilizzo proprio lui per iniziare questo giro di danze che chiaramente poi dedicheremo all'autore del libro. E ne approfitto, Francesco, solo per dire che qualcuno di noi abbiamo già visto, era arrivato in sala il professore Arturo Puglia, presidente della Fondazione Università Magna Grecia di Catanzaro, è dovuto andare via, ma poi il dottore Penavo sicuramente ci dirà anche qualcosa su questo coinvolgimento dell'università. A te, Francesco, il microfono per questi 45 secondi, prego.
Grazie mille. Allora inizio subito facendo un saluto comune senza elencare. Io ho apprezzato tantissimo il suo libro, sarà che sono nel cambio generazionale, in quel senso vado per i 30 e siccome ci separa un lustro esatto come età anagrafica, è un libro che vale la pena di leggere perché io faccio, premetto, faccio movimentismo politico universitario in generale, studentesca da quando ero un ragazzino, avevo 16 anni, 17 anni, 3 volte al liceo, andavo al liceo scientifico. Adesso, attualmente, credo che si debba cambiare qualcosa. Sono rimasto qui, ho visto che lei è andata a studiare a Bologna e poi è ritornato, però comunque c'è stata sempre questa sorta di legame che non è mai sparito, che è sempre rimasto forte, che oggi la porta ovviamente sedere sullo scranno più alto del Comune di Reggio Calabria. Io credo fortemente che la leva dobbiamo essere noi, non passo molti anni io a voi, ma se cercherete di, non so quanti di voi leggeranno il libro alla fine, però se cercherete di trarre il meglio, è un libro che oltre a farvi divertire, perché sono anche divertenti i modi in cui viene trattata questa sorta di introspezione, perché ho riso più volte leggendolo, la mia fidanzata diceva: ma perché ridi? Allora leggevo ciò che stavo vedendo e si metteva a ridere dicendo che fosse simpatico il modo in cui lei trattava, insomma, i suoi pensieri che però lasciava scappare via. Credo nell'opportunità che attualmente in Italia, forse le amministrazioni comunali sono la parte più importante, perché non si deve perdere la base. Io e lei proveniamo da due fronte politiche, diciamo così, che non sono uguali, però credo che per fare una buona politica non serva un colore politico, serva semplicemente un po' di buonsenso e capire che se si arriva in determinati ambiti e si ha l'opportunità, in questo caso lei sta dall'altra parte, perché nel libro ci legge che ha subito l'impotenza di doversi intuire, ecco, purtroppo è così, non sono soldi, è finita. Dovevo dire a una mamma che comunque ha un bambino disabile dentro, che dice: datemi solo uno strumento. Non dico che devo avere la compassione, devo avere soldi, voglio avere gli strumenti per poter far vivere mio figlio come gli altri. E questo mi ha colpito tanto, perché io non vedere che adesso si materializza un'opportunità che non so quanto sia stata ricercata, ma credo che l'abbia cercata tanto. Quindi le faccio una domanda e chiudo, senza entrare nel merito del libro. Avrei parlato una giornata di questo libro, per quanto mi è piaciuto, lo dico veramente senza ragione, insomma, non devo assolutamente accattivarmi le simpatie dell'avvocato Falcomatà, ma lo dico perché è veramente una penna che merita l'opportunità di spenderci anche un solo giorno, perché l'ho scritto un giorno intero, perché poi man mano che vai avanti puoi lavorare e vedere come va a finire. Lei adesso che è sindaco, che cosa farà per dar seguito a tutto ciò che voleva fare all'interno del libro, che avrebbe voluto fare, ma che in quel momento le aveva rilegate e non ha potuto fare? Grazie.
Grazie a te, Francesco. Sei d'accordo? Raccogliamo 4-5 domande e poi diamo. Va bene. Allora, Domenico, se passi che ti metto il microfono, iniziamo da quel lato. Comunque complimenti, quello di Cavallarino ho fatto prima, complimento alla parola di Cian Cian Cruciani, prima gli uomini, poi le donne, va bene, ormai dai.
Buongiorno, io sono prima di tutto Pietro Isergio, sono amico di un ragazzo cristiano. Leggendo il suo libro mi ha colpito molto la parte in cui ne parla del suo padre, perché anche io da piccolo ho perso mio padre. Lei, se ci fosse stato il suo padre, avrebbe raggiunto lo stesso punto di successo o...
Come dia?
Amen.
Amen. Grazie. Grazie. Passiamo a un tuo collega per farci una domanda. Io dico accoglie, integra, fare degli scambi che sono utili a noi e a loro, quindi un'altra grande missione. Prego, allora
io mi chiamo Mohammad, sono un ragazzo egiziano. Allora, io ho letto il suo libro, ma la frase che mi ha colpito di più è stata la pagina 19, quando l'operaio stava dipingendo la ringhiera. Lei dice che lui contribuiva a migliorare la zona dove abitava. Voglio dire che anche io mi sento in questa situazione, perché praticamente sono venuto qui appunto per studiare, per poter migliorare un domani il mio paese, come faceva lui. Grazie a voi.
Grazie.
Il tuo nome?
Fortunato. Andiamo all'ultima di questa tornata, va bene? Non ti spaventare. Vai.
Siccome nel nostro cervello esistono concetti astratti di bellezza che ognuno vede e interpreta in modo diverso, secondo lei questo concetto di bellezza come viene interpretato nel nostro mondo oggi?
Il tuo nome?
Irene.
Irene. Allora, fermiamoci qui, così abbiamo la possibilità all'autore di rispondere. No, telefonicamente, credo, perché poi ci sono altre domande e quindi poi, finito questo primo giro, abbiamo fatto. Allora, Giuseppe, De Consegno, Francesco, Ahmed, Muhammad, Fortunato e Irene.
E intanto grazie, perché credo che tutti i cinque abbiate letto il libro, non me lo aspettavo, e ti ringrazio di questo. Sì, infatti sì, molto, molto puntuale. E Francesco, cosa farà ora che è sindaco rispetto a quelle impossibilità che veniva manifestata nel libro? Beh, qui ci sarebbe da aprire un'ulteriore discussione in qualche ora, però cerco di essere sintetico al 100%. La situazione di Reggio è molto particolare per tante situazioni, insomma, che si sono succedute un po' negli anni, che noi sapevamo di dover affrontare, non sapevamo naturalmente quello che stiamo vedendo aprendo i tanti cassetti che erano rimasti chiusi dell'amministrazione, quindi già da una situazione difficile di per sé se ne aggiungono di ulteriori che stiamo scoprendo man mano a mano. Quello che cerchiamo di fare, ma davvero in maniera scrupolosa, è ripartire dalle piccole cose e garantire quello che in città, a Reggio Calabria, ancora manca, ovvero la normalità. Che si parli di servizi sociali, Marco Marchese lo accennava prima, e a proposito di isolamento e solitudine, noi ad esempio ad oggi ancora non abbiamo gli autobus dotati di scivolo per le carrozzine, cosa che dovrebbe essere normale, e in realtà normale non è. Non c'è un servizio efficiente che possa garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, dalla manutenzione delle strade alla manutenzione del verde pubblico, la potatura degli alberi, fin anche la produttura degli alberi è un'impresa eccezionale, però ripartire da quello significa ripartire dalle cose non solo più visibili, ma quelle cose che, come dire, sono risolvono i piccoli problemi politici. E la città non chiede nient'altro che questo, risolvere il quotidiano, cosa che ad oggi non riusciamo a fare al 100%, ma abbiamo deciso di ripartire da questo. Naturalmente è chiaro che una macchina ferma da diverso tempo non può ripartire subito con la quarta, bisogna accendere il quadro, vedere se le luci funzionano, mettere la prima e piano piano ripartire. Questa è la situazione attuale, senza dimenticarci naturalmente delle sfide del futuro. Anche questo è collegato al libro. Le sfide del futuro sono quelle della programmazione. Non si può risolvere tutto in 3 mesi, anche se devo dire che sembrano 3 anni, non sono 3 mesi per l'intensità dell'attività, però le sfide del futuro sono quelle della città metropolitana, della programmazione europea dei fondi 2014-2020, del rilancio di quelle che sono le risorse naturali della nostra terra e che devono fare vita la nostra terra. Penso ad esempio al bergamotto, un frutto che cresce solo nella provincia di Reggio Calabria, la cui etimologia, il cui significato è proprio il frutto del Signore, proprio a garantire la specificità del posto in cui cresce, che oggi invece vede tutte le sue coltivazioni abbandonate, in alcuni casi proprio diventate quasi discariche a cielo aperto. Ripartire da qui, ripartire da questa ricchezza che viene utilizzata non soltanto per gli scopi di profumeria. Qualche anno fa hanno provato a isolare l'essenza del bergamotto, l'hanno utilizzata per un po', hanno capito che non è la stessa cosa del frutto che è proprio, ma viene utilizzata anche per scopi medicinali. Alcune problematiche come il colesterolo vengono curate attraverso medicinali che hanno al loro interno delle parti di bergamotto. Ecco, ripartire da questo significa darci anche un po' la prospettiva più ampia, la prospettiva del futuro, oltre alla risoluzione dei problemi ordinari che, seppur con tanta fatica, stiamo cercando di risolvere. Caro Netto, mi hai fatto una domanda molto difficile, alla quale non so che tipo di risposta dare. È del tutto evidente che nel percorso politico più che professionale c'è l'idea di continuare qualcosa che di fatto è stato lasciato a metà. In un libro, non ricordo quale, c'è scritto: non ti è imposto di completare l'opera, ma non sei libero di sottrartelo. Un controsenso però che rende molto l'idea di quello che rappresenta anche la scelta di intraprendere un percorso politico che ha in sé naturalmente una passione di base. Se non ci fosse la passione a rimanere nella propria città dopo essere stato via, perché anche partire per ritornare è una scelta ben precisa, se non ci fosse stata questa passione di base probabilmente avrei fatto altro, avrei fatto altro nella vita. Però anche l'idea romantica che c'è stato un percorso che è stato interrotto per 15 anni, che ora con quei valori, con quell'idea di città e di politica si vuole portare avanti, questo naturalmente è fondamentale, però con una consapevolezza che vorrei diciamo che tu percepissi, perché anche tu hai vissuto più o meno le stesse cose, senza voler essere limitazione di nessuno. Cioè, ognuno di noi è se stesso, con le sue debolezze, ma anche con i suoi punti di favore, con le sue particolarità. Noi dobbiamo recepire quelli che sono stati gli insegnamenti maggiori, però sempre rimanendo noi stessi, non tradendo le nostre attitudini, che non necessariamente devono essere le stesse che hanno avuto i nostri genitori o ci hanno detto di dover fare, quello che dicevo prima all'inizio. E quindi l'episodio anche della ringhiera da Mohammed si ricollega proprio a questo, al voler bene, al posto in cui si vive, e a non fare le cose per il semplice fatto che debbano essere fatte, ma perché se si ha cura, si vuole bene al posto in cui si sta. Lo diciamo spesso, che si faccia qualsiasi lavoro noi facciamo, qualsiasi professione noi facciamo, qualsiasi mestiere che noi facciamo, non può essere un semplice susseguirsi di atti burocratici, non saremmo soltanto delle macchine se così fosse, ma farlo bene significa metterci del nostro, significa metterci quella passione che deriva dal fare quello che ci piace fare. Se noi facciamo un lavoro, ma lo facciamo perché ci piace, non ci pesano neanche le 15, 16, 17 ore che ci dedichiamo senza limiti di tempo, senza limiti di orario, trascurando famiglia, moglie, fidanzate, amici e tutto il resto, però a fine giornata, ripercorrendo quello che hai fatto dalle 7 di mattina fino a quando chiudi i battenti, dici, beh, dai, anche oggi un punticino in più, un piccolo problema, minuscolo, lo abbiamo risolto, qualche cosa in più l'abbiamo programmata, quindi siamo soddisfatti, anche la fatica fisica si sente molto di meno. Protagonista e autore, caro Fortunato, coincidono in molti tratti. Perché la scelta del romanzo? Perché il romanzo ti consente di aggiungere degli elementi di finzione, cioè di romanzare delle cose che magari sono effettivamente accadute, ma tu ci metti dentro qualche cosa in più per colorirlo, per fare filare meglio la storia, e poi invece ci sono delle parti che vivono nella testa dell'autore, che vengono raccontate come se fossero effettivamente accadute, ma in realtà non lo sono. Quindi ognuno di noi scrive anche per se stesso, e scrivere significa avere il coraggio di buttare su carta, sul computer, emozioni, problemi, di mettersi a nudo di fatto a tutti gli effetti. Non lo facciamo mai soltanto per noi stessi. Da quando esisteranno i diari segreti, il diario lo si scrive perché prima o poi magari hai la speranza che qualcuno quelle cose le legga, ce lo possiamo dire. E oggi, in maniera un po' più, tra virgolette, aggiornata, tutto quello che noi decidiamo di mettere all'esterno attraverso un post su Facebook, attraverso un WhatsApp, un messaggio, nel mio caso, nel mio piccolo, attraverso la scrittura di un libro, c'è chi esterna le proprie emozioni con la pittura, scrivendo canzoni, recitando, con la musica, insomma ci sono tanti modi, non lo fa mai soltanto per se stesso, ma lo fa perché ha voglia o vorrebbe o ha la speranza che qualcuno, proprio la persona alla quale questi messaggi sono diretti, chissà, magari in qualche modo o in qualche momento, prima o poi, li leggerà. Irene, la bellezza sta negli occhi di chi guarda, è riferito a una particolare situazione, ovvero al momento in cui il protagonista capisce tutto quello che è successo. E significa proprio questo, che ognuno di noi ha un suo punto di vista. La bellezza non va intesa soltanto nel senso classico del termine, quindi nel senso di vero e di bello oggettivo, ma va intesa in varie sfaccettature. In quel caso è riferita al fatto che chi doveva avere cura di un settore come quello dei servizi sociali importanti in qualsiasi città, in qualsiasi comune, ha deciso di destinare quelle somme vincolate a qualcos'altro che di fatto non incarnava quello spirito di bellezza che deve, e quindi di sincerità, di spontaneità, di trasparenza, intesa in questo senso, che deve contraddistinguere le nostre, che dovrebbe contraddistinguere tutte le pubbliche amministrazioni. Poi è chiaro che c'è anche un altro significato che è ricollegato anche all'episodio che raccontava Mohammed della Via Marina, e c'è una riscoperta invece della bellezza come senso estetico. Ed è una cosa nella quale noi anche come amministrazione, caro Francesco, stiamo cercando di fare. Purtroppo viviamo tempi di assuefazione del brutto, che va dalle facciate confinite dei palazzi, ai muri intrattati, al verde non curato, e quindi educare alla bellezza significa prima di tutto riconoscerla e riscoprire quello che nel caso della nostra città, ma come di tanti altri posti, è un patrimonio storico, artistico, culturale, botanico, architettonico e archeologico, che va riscoperto e che invece oggi ci sembra quasi passare inosservato perché siamo abituati al brutto. E se ci abituiamo al brutto, inteso anche non soltanto dal punto di vista estetico, ma come cose brutte che accadono nel mondo, allora diventa tutto normale, quando in realtà normale non è.
le altre domande, se ci sono, non mi puoi far arrivare il microfono. Un attimo solo, così. Allora, ti presenti.
Sono Giulia. Lei menzionò
Giulia. Giulia.
Lei ha scritto che non bisogna essere ossessionati dagli errori. Essere ossessionati dagli errori. Molto spesso io sono ossessionata e volevo chiedere come si fa ad uscire da questa situazione e soprattutto dove si trova la porta.
Ok, andiamo avanti, dice oltre Giulia.
Buongiorno, io sono Alessia e ho letto nel tuo libro che parla che spesso noi teniamo legate a noi persone delle quali non ci interessa nulla, solo per pure semplice egoismo, per paura che loro siano felici senza di noi. Ha scritto questo perché è successo a lei o per pure semplice bellezza del libro?
Dopo Alessia, chiedo all'editore come è piaciuto.
Buongiorno, io sono Anna.
Io come consulente, editore. Non è male, sei?
Anna.
Anna.
Vai. Lei nel suo libro ha detto che ha parlato di suo padre, non le lascia le ricette, ma le lascia i libri. Che le lascia i libri. E dice che la chiave del futuro sta nel sapere. Perché oggi noi ragazzi non seguiamo questo pensiero? Tante volte.
Buongiorno, sono Catrina. Io
Caterina.
Sono Catrina.
Ah, Catrina, scusa io.
Io come una ragazza egiziana che viene da un'altra cultura, un'altra religione anche, ma credo molto in questa cosa che lei ha scritto alla fine della pagina 26, quando ha scritto che se abbiamo un problema dobbiamo dire al problema che abbiamo un Dio che è più grande di quanto esse sia. Vorrei sapere se lei ha scritto questo perché è una persona credente o perché per la ragazza del romanzo. Grazie.
Grazie a te, Cari. Ce n'è un altro, mi pare? Sì. Beh, torniamo a compensare.
Buongiorno.
Sono
Antonio. Lei nel suo romanzo ha parlato di un certo Mimmo che ha dei valori ben precisi. È una persona che viene da un altro tipo di mondo dove le persone sono pronte a morire per degli ideali. Secondo lei è possibile riavere questo tipo di mondo?
Grazie anche ad Antonio. Abbiamo concluso? Vedo una mano alzata. Ok, la signorina.
E poi Giorno, Filomena, volevo chiedere. Filomena.
Filomena.
Nel romanzo si parla dell'incontro tra il protagonista e Emma dopo tanti anni. Secondo lei era destino o è stato solo un caso? Lei crede nel destino?
C'è qualcun altro?
Buongiorno, mi chiamo Marwan.
Mi chiami?
Marwan, sono egiziano.
Sì. Giuro, non
avevo capito. Leggendo sul libro, che parla del successo per l'avvocato che tiene, che lei è convinto che
dicevo in inglese
lei è convinto che si combatte contro l'ingiustizia, che c'è sempre, perché io purtroppo non ci credo.
Abbiamo ok, va bene, un'altra cosa, ridateci.
Buongiorno,
sono
Barbara. Lei ha detto che la cosa peggiore del rapporto personale è il silenzio. Purtroppo oggi noi non dialoghiamo molto. Lei cosa pensa, cosa potremmo fare per dialogare questi rapporti?
Bene, allora, facciamo tornare il microfono, facciamo un'intervista, riferisco all'insegnante che prego. Secondo me da più a poco servono le batterie, se le prepariamo se non chiedi quel microfono. Gliene consegno ben 8. Vada.
Io continuo a farvi complimenti perché da me lo state toccando parte del libro che pensavo a me. Io le butto lì le cose che penso, che che faccio dire ai miei protagonisti, ma magari non passeranno inosservati, comunque saranno salutati con un semplice giro di pagine, invece noto con piacere, ma fino a un certo punto, perché sono domande difficili, che questo non avviene. Giulia, gli errori, lo abbiamo detto prima, uno si deve liberare dall'ossessione di fare gli errori. Certo, se per errore si intende buttarsi in una montagna e pensare di non farsi del male, allora lì sei tu testatura che vai a affrontare una cosa che lo sai già da prima che è un errore, no? Invece mi è stato insegnato che è sempre meglio avere un rimorso che un rimpianto. Se c'è un rimorso, hai fatto una scelta, hai intrapreso una strada e poi dici probabilmente non lo dovevo fare, ma se c'è il rimpianto non saprai mai come sarebbe andata a finire. Quindi quello che dicevo anche all'inizio, liberatevi dagli errori, anche perché avete davanti la persona che forse ha fatto più errori che cose giuste nella sua vita, ma davvero quello che è il mio percorso oggi non sarebbe stato così se io non mi fossi fermato sul ciglio di quel burrone, come è scritto anche nel libro, e dire per un attimo aspettiamo, impariamo da quelli che sono stati i nostri errori. Quindi lo ripeto, fatene il più possibile, magari senza essere coscienti al 100% che errori sono, perché poi non ci lamentiamo neanche che ci siamo fatti del male, ma se per errori si intendono le esperienze, allora ben vengano. Tu c'hai quanti anni? C'hai una vita per fare errori. Alessia, l'egoismo di tenere legate le persone a noi per il semplice fatto, dove Alessia? Sì, quello è un episodio che effettivamente è accaduto, però quello è un altro errore. Però nel momento in cui tu tieni legate le persone a te per semplice spirito egoistico, soltanto dopo ti puoi accorgere che lo facevi per questo, quando magari incontri una persona che ti fa capire il contrario, perché stimola delle emozioni e dei sentimenti tuoi. È un po' la paura di rimanere soli, sai che con quella persona probabilmente non condividerai mai più nulla, perché ci avete provato, invece è andata male, siete troppo diversi, avete le priorità troppo diverse, distinte e distanti tra di voi. Succede nelle storie d'amore, succede con il proprio partner, succede anche per un percorso di studi che si fa, però magari la paura di rimanere soli ci dice ma forse in realtà lui, lei è la persona giusta, in fin dei conti mi vuole bene, in fin dei conti non mi ha mai mancato di rispetto, so che c'è, quindi lo tengo in un angolino. Però poi mettendosi dal lato di chi è stato tenuto in un angolino e viene tirato fuori soltanto quando abbiamo delle difficoltà, quando ci sentiamo soli, probabilmente non è la soluzione migliore. Quindi voler bene a qualcuno significa che lasciarlo andare, quindi lasciarlo andare. Anche quell'episodio è un episodio di vita vissuta, non è assolutamente romanzato, non c'è una parte finta di quello, è una cosa bellissima, perché farsi dire guarda, io non ti lascio nulla, non ti lascio uno studio avviato, non ti lascio proprietà immobiliare da amministrare e quindi vivere con l'affitto, con il canone di locazione di quelle proprietà, non ti lascio un'industria, non ti lascio un'azienda, che ti lascio? Questi, e si fa riferimento ai libri che ci sono indietro. Questo non l'ho capito neanche subito quando mi è stato detto, perché poi magari ti confronti con altre persone che tra virgolette un loro salvagente ce l'hanno in termini di futuro, in termini di prospettive economiche, in termini di tranquillità nell'affrontare determinate scelte come il lavoro, il matrimonio, la professione, eccetera. Però in un mondo come quello che noi vogliamo costruire, ma che non è così oggi, nel quale purtroppo va avanti chi conosce qualcuno e non chi conosce qualcosa, l'unica chiave è quella della conoscenza, ma davvero non ne trovo altre che i modelli, anche e soprattutto mediatici, ci dicano dell'altro, ci dicano che il successo può arrivare presto. In effetti è vero, ma così come arriva presto, allo stesso tempo va via e noi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Quindi quando si dice continuare a coltivare la conoscenza, perché magari poi le nostre soddisfazioni arrivano, ma arrivano in un momento successivo, arrivano, perché no, con più fatica, ma questo tipo di fatica poi si gusta in maniera doppia. Quindi continuate in questo percorso, che non è necessariamente dello studio ossessivo dei libri, però è attraverso lo studio, è attraverso la formazione, è attraverso la conoscenza che si possono affrontare le sfide e si possono affrontare le persone che noi abbiamo di fronte, anche se sono più grandi di noi. Se tu conosci un argomento, se tu in un confronto conosci la situazione di cui si sta parlando, allora può arrivare il professore della migliore università del mondo, che tu lo affronti guardandolo negli occhi senza nessun timore reverenziale, senza che lui ti guardi dall'alto della sua conoscenza, perché anche tu sei padrone di quell'argomento. Quindi in questo tipo di rapporti, soprattutto nei rapporti lavorativi, e ve lo dice chi molto spesso è il più piccolo anagraficamente all'interno di un tavolo istituzionale, di un confronto, insomma di un dibattito, o all'interno di un'aula di tribunale, lì le differenze anagrafiche si annullano, ma si possono annullare soltanto se vi confrontate sul piano della conoscenza. Quella ti abbatte tutte le diffidenze sull'età, diffidenze sul fatto di essere piccoli, bamboccioni, come si dice a Reggio, di essere figlioli, quindi piccoli nel senso però brutto del termine, quindi di essere non capaci di avere la maturità di affrontare determinate sfide. E questo a me lo hanno detto molte volte, soprattutto quando ho deciso con una lucida follia di candidarmi alle primarie prima e a sindaco dopo. Però poi nel dibattito, nel confronto, il figliolo, se è supportato da uno studio, un lavoro, da una conoscenza del territorio anche che si ha, allora tutti gli altri stimoli vengono meno. Quindi bisogna dimostrare di sapere quello che si sta facendo e quello di cui si sta parlando. Crede nel destino? No, scusate, no, Antonio, prima c'è, no, neanche, c'è Catri, sì. Sì, anche quello è un episodio che è successo realmente, che è di una persona che mi è molto vicino, mio caro amico, nel libro si chiama in un altro modo, che è Gabriele, mi pare, che ti dice questa cosa, non preoccuparti se è un problema, perché il Signore è più grande del problema che tu stai affrontando. Io sono una persona credente, naturalmente, è chiaro che in alcuni momenti della vita sapere che probabilmente non siamo soli, e per non essere soli non parlo soltanto di chi ha una religione cattolica, ma non essere soli anche sotto gli altri punti di vista e sotto il profilo del credere ognuno nel proprio Dio e nei propri ideali, essere accompagnati da qualcuno ci fa effettivamente sentire meno soli, e perché no, credere in una sorta di giustizia o di disegno che possa essere divino, altro in un certo senso ci è di conforto. Fermo restando, mi ricollego però in questo caso a Filomena, Antonio, poi lo riprendiamo, che comunque sì, il destino, sì, ci credo, quello è stato un incontro fortuito, naturalmente, però poteva finire lì. È chiaro che quello che è successo dopo è stato determinato dalla volontà di entrambi di procedere in un percorso comune. Quindi probabilmente c'è stata una causa scatenante, un colpo di fortuna, un incontro fortuito, chiamiamolo anche destino, che è all'origine, ma tutto quello che succede dopo succede perché entrambi i protagonisti hanno la volontà di farlo succedere. Come dicevo all'inizio, probabilmente non determiniamo al 100% quello del nostro destino, ma al 95% sì. Ecco, io credo che quel 5% sia da riconoscere nell'incontro fortuito, tutto il resto è stato scientemente voluto dai protagonisti, sia per quanto riguarda l'attività, diciamo, inerente al problema che ha Emma, sia per quegli aspetti un po' più leggeri che riguardano la loro vita privata. Antonio, eccoli qua. Guarda, ti ringrazio perché Mimmo è un personaggio che ancora esiste e che davvero rappresenta un mondo che purtroppo credo che non ci sia più. Non so quante persone oggi siano disposte, magari non dico a morire, ma a sacrificare la famiglia, a sacrificare gli affetti familiari per portare avanti un ideale, e credo che non esistano più non perché non ci siano persone pronte a farlo, ma perché probabilmente si sentono sole nell'affrontare questo tipo di sfida, sole nel avere dei compagni di viaggio che possano condividere il loro modo di pensare. Lui è un pezzo di mondo che ancora per fortuna esiste, e è una persona dalla quale prendere esempio. Se ci sono degli esempi di vita ai quali fare riferimento, lui è uno di questi, perché è una persona molto umile, che non ha studiato, che fa facere adesso in pensione l'usciere al CEDI, il centro direzionale dove ci sono gli uffici del Comune di Reggio Calabria, ma è una persona che solo a guardarlo in faccia ti rendi conto delle fatiche che ha vissuto anche personalmente, perché insomma una situazione di disagio economico, una situazione di disagio familiare con dei figli che purtroppo sono caduti nel vortice della droga e della tossicodipendenza, ma una persona che nonostante questo, nonostante le ferite che ha ricevuto dalla vita, è rimasto fermo e rigido osservatore di quelli che sono i suoi ideali, che naturalmente fanno riferimento anche a un percorso, a una militanza politica, ma che sono ideali a cui dovremmo ispirarci tutti, ovvero quella dell'eguaglianza, quello della solidarietà nei confronti del prossimo, quello dell'inclusione sociale, quello del vivere e lavorare affinché ognuno possa migliorare la propria condizione e sociale attualmente esistente. E, insomma, oggi di questo tipo di persone purtroppo ce ne sono sempre di meno, ma credo che siano sempre un po' meglio, credo che ce ne siano. Purtroppo è più difficile che facciano rete tra di loro, e questo è il problema del silenzio, Barbara. Come si combatte il silenzio? Spegnendo i telefonini ogni tanto, forse potrebbe essere una soluzione, perché purtroppo è così. Io per primo oggi affrontavamo un viaggio in macchina, Antonella di Città del Sole Edizione, che salutiamo e ringraziamo, mi parlava, io ero scimmiato su WhatsApp a cercare di rispondere a un po' di persone, e ecco, anche in un ambiente piccolo come quello di una macchina in cui dialogo dovrebbe essere ascoltato, spontaneo, e quindi conseguenza diretta del percorso che stai facendo, si rilevano dei momenti di silenzio. Però le parole sono importanti, molto spesso le utilizziamo a sproposito. Ora non vorrei essere banale, però io mi rendo conto che quando spengo il telefonino riesco a avere molta più attenzione, perché ci sono dei silenzi anche belli che ti fanno capire cosa una persona vuol dire, anche da un'espressione, anche guardandola negli occhi, anche da una smorfia, cosa che non ti puoi accorgere, della quale non ti puoi accorgere né al telefono né se stai guardando da un'altra parte. Quindi perdere i silenzi, ma quando anche quel silenzio stia comunicando uno stato d'animo, una volontà di dirti qualche cosa. Molte persone basta guardare negli occhi per capire che cosa ti vogliono dire, però per alimentare la conversazione, ecco, mettere ogni tanto il smartphone da parte non sarebbe male. Ci sono alcuni posti, alcuni ristoranti, alcune fattorie nei quali all'ingresso ti danno un cestino per mettere, per depositare il tuo telefonino. Anzi, in alcuni posti del mondo si fa una sorta di scommessa: il primo che riprende il telefonino dopo averlo posato paga il conto per tutti. Quindi è chiaro che è un problema globale, che con piccoli accorgimenti forse si può affrontare. Al one, con combattere le ingiustizie si vince sempre? No, purtroppo, dov'è? E vivremmo nel mondo perfetto e così non è, però un grande della storia diceva chi combatte può perdere, chi non combatte va già perso.
Velocissime domande, iniziamo una di Daniele e poi raggiungiamo anche il nostro amico. Vi prego di essere velocissimi, telegrafici. Vai.
Allora, mi presento, sono Daniele, sono uno studente dell'università e voglio sapere come mai sempre meno giovani si avvicinano alla politica. E cioè come mai questo mondo si sta sempre riducendo a un mondo, è un mondo, diciamo, come posso dire, le generazioni passate, cioè più rivolto alle generazioni passate che ai giovani, cioè perché questa partecipazione meno attiva dei giovani? E poi un'altra domanda, come mai i disabili non interagiscono con questo mondo della politica? Cioè come la politica si può avvicinare a loro? In che modo?
Allora, abbiamo il microfono anche il nostro amico, si presenta.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele, sono un infermiere. Io ho una domanda, la mia era soltanto una piccola parentesi in merito al mio trascorso come studente universitario. Io sono di origini calabresi, di Regine, precisamente di Locri, e volevo dire, in pratica, riprendomi e ricollegandomi alla sua frase iniziale, quando lei passa e vede il bianchino dipingere la ringhiera, non soltanto fare il proprio lavoro, quindi non soltanto finire a termine la giornata un lavoro che era stato imposto oppure tentato da qualcun altro di cui superiore a lei, ma lei ha osservato l'amore con cui questo pittore, naturalmente, oltre a fare il suo lavoro, anche cercava di arredire la propria città. Con questo esempio voglio ricollegarmi al professore Ludovico Abbenauri, nonché castellanologo, un mio professore universitario, e anche al professore Arturo Fieri, che in questo caso non c'è, proprio per dire e per mettere in equivalenza la cosa che tante volte purtroppo uno fa il proprio lavoro, però non viene visto dall'aspetto professionale oppure sotto l'aspetto, cioè, d'amore per il proprio lavoro. In questo caso ringrazio il professore qui presente, perché lui, oltre a vedere noi tutti studenti in me particolarmente modo, oltre alla mia professionalità, anche la mia personalità. E ringrazio anche oggi di essere qui presente, perché sono infermiere presso una casa di cura che è qui da Serena, qui di Catanzaro. Dunque, essendo di Locri, però purtroppo o per fortuna per lavoro mi trovo in questa grande
città. Diciamo per fortuna in questi periodi.
Grazie.
Grazie a te. Chi è? Si faccia avanti.
E lui? Due basta.
Buongiorno, mi chiamo leggendo il suo libro, leggendo il suo libro, lei nel suo libro parla del tempo e ci dice che lo dobbiamo vivere bene al momento, cioè non lasciar perdere questo tempo, e noi giovani non abbiamo questa consapevolezza. Secondo lei come possiamo gustare e vivere al meglio questo tempo? Grazie.
Tu sei?
Giovanni.
Giovanni. Avvicina il microfono, Giovanni.
Nell'ultima pagina del suo libro lei ha parlato di senso della vita e del meravigliarsi, cosa che noi oggigiorno nel mondo dei giovani non facciamo. Cosa ha suscitato in lei meraviglia? Vediamo un'altra cosa.
La ragazza di Don Giovanni lo vedo. No, visto male. Ok. Prego.
Intanto siamo in chiusura, volevo davvero nuovamente ringraziare tutti, senza timore di essere smentito, parlo franco, ma senza piaggeria che non avrebbe senso. Devo dire che finora è stata la presentazione più bella di questo libro che abbiamo fatto. Non ne abbiamo fatte tantissime, ne abbiamo fatte 4-5 diverse sparse sul territorio, però questo in termini di partecipazione, in termini di attenzione che voi ragazzi, soprattutto, non voglio dire il relatore, ma parlo anche degli interventi che sono stati fatti, avete voluto dare a questo libro, insomma, mi riempie di orgoglio da un lato, ma mi convince anche di un percorso che noi anche a Reggio Calabria stiamo facendo, di quello di attenzione e di contatto soprattutto nelle scuole e con gli studenti, perché è davvero da qui che qualsiasi granello, qualsiasi possibilità di davvero immaginare una città diversa, un posto diverso rispetto a quello che stiamo vivendo, può essenzialmente partire. Che siano scuole elementari, che siano scuole medie o per ciò che concerne questo tipo di tematiche di attenzione, che siano le scuole superiori, insomma, davvero serve un esercito di insegnanti per preparare la vita, un esercito di studenti, quindi di cittadini bravi nel futuro. Non mi ricordo forse avrei fatto l'insegnante se insomma la vita non mi avesse portato a questo. Una cosa che mi sarebbe piaciuto fare è questo, proprio per il contatto e gli stimoli che soprattutto i ragazzi ti danno. Meno giovani in politica, sì, anche se adesso è un po' meno vero, parlo per esempio mio, ma per quello anche che sta accadendo nella nostra città. Un consiglio comunale di 32 consiglieri, al 99% di nuova elezione, quindi una città che ha premiato non soltanto delle persone diverse, ma credo un linguaggio diverso, una comunicazione diversa, una diversità che sta nel non avere contatti con ambienti particolari della nostra città. Questo anche senza dimenticare che il comune di Reggio Calabria è il primo comune capoluogo a essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Quindi una grande esigenza e volontà di cambiamento che è stata premiata in modo netto, ma è stata premiata in modo netto per una, come dicevo, diversità di linguaggio rispetto al passato. La consapevolezza che il cittadino non è stupido e non è stupido e che quindi non si può più imbavolare con delle promesse che naturalmente non possono essere mantenute, ma il cittadino che oggi ha la possibilità di accedere in tempo reale all'informazione e sa quello che gli accade intorno e sceglie anche il tipo di informazione alla quale accedere, è una persona che insomma, sa quello che gli sta accadendo intorno e vuole soltanto che gli si dica la verità. Noi la novità più grande che abbiamo cercato di portare è proprio questa, mantenere i cittadini costantemente aggiornati su quello che avviene all'interno di Palazzo San Giorgio, rendendolo concretamente una casa di vetro e dicendo chiaramente cosa si può fare oggi, cosa si può fare domani, cosa invece ancora non possiamo fare per una determinata serie di limiti. E devo dire che la città partecipa. Una delle cose più banali che noi abbiamo fatto finora proprio a proposito di linguaggio di comunicazione diversa è stata la diretta streaming dei consigli comunali. Cioè, ogni consiglio comunale è mandato in diretta streaming su YouTube, sulla rete civica del comune. Una stupidaggine, no? Una cosa che non ha alcun costo, ma che in città non si era mai fatta, quasi a rendere blindate le attività che vengono svolte nella maggiore assise, che è quella del Consiglio Comunale. E devo dire che, con un po' di sorpresa, i contatti da Consiglio Comunale a Consiglio Comunale sono addirittura aumentati. L'ultimo Consiglio Comunale ha visto addirittura la partecipazione da casa di oltre 1600 persone, peraltro per una discussione di natura tecnica, non di un tema sociale che poteva essere percepito maggiormente dai cittadini. Però un'attenzione particolare ai giovani. Non va premiato il giovane soltanto sulla base della carta d'identità, anche perché ci sono miei coetanei, i nostri coetanei, che come modo di pensare sono molto più vecchi dei vecchi politici attuali, proprio perché intendono la politica nella concezione diversa. In realtà cercare di fare capire che c'è oggi Reggio Calabria è la capitale di un esperimento intrigante, ovvero quella di rendere una generazione spesso divisa, bistrattata, accusata di non interessarsi alla politica, renderla classe dirigente, renderla protagonista delle scelte che devono essere fatte, non renderla più, come spesso si dice, il futuro. Quante volte voi vi siete sentiti dire voi giovani siete il futuro, e quando arriva questo futuro se non vai tu a prenderlo? Se aspetti che qualcuno ti apra la porta e dica guarda, io mi faccio da parte, adesso tocca a te, diventeremo vecchi tutti. Quindi la consapevolezza di avere un'energia, un linguaggio, un punto di vista così diverso da essere anche diversi rispetto a quello che ha rappresentato la politica nel passato è fondamentale. Però ripeto, non basta la carta di identità, serve un approccio diverso, perché poi insomma essere giovani ok, però quando ti trovi ad affrontare i problemi devi avere una tua idea generale, se no l'entusiasmo alla fine va a scemare. Quindi l'entusiasmo della gioventù supportato, a proposito di conoscenza, Sara, è quella che può rappresentare la chiave di volta. E poi il cittadino ti segue, si appassiona, se vede che effettivamente c'è un cambio di passo, alla fine fare rete è anche più facile. Come la politica si può avvicinare al mondo delle disabilità? Facendo la politica. La politica oggi ci richiama a significati brutti, di mala gestione, di prevalenza dell'interesse personale sull'interesse pubblico. L'etimologia della parola politica deriva da polis, quindi da città, quindi di attenzione a quello che accade in città. E la politica, chi fa politica è colui che si mette nei panni del servitore dei propri cittadini, del servitore dello Stato, perché sono proprio loro, intanto la politica se ne dimentica, sono proprio loro che determinano chi deve rappresentarli. C'è una bellissima vignetta che ogni tanto gira su Facebook, in cui ci sono delle persone su un ciglio di un burrone con una asticella, ci sono 100 persone dal lato dell'asticella e c'è il politico dal lato dell'asticella dove c'è il burrone, e c'è il politico sul precipizio, no? Che con questa mano così declama, parla, eccetera. Qual è il senso di questa vignetta? Che se piano piano quelle 100 persone iniziano a defilarsi dall'asticella, il politico cade e cade nel burrone. Quindi chi ci rappresenta oggi, chi ha l'onore di essere classe dirigente, lo è perché ci sono un tot di persone che lo tengono lì. Nel momento in cui quelle persone non ci saranno più, perché lui ha inteso la politica come affare personale, allora lui cade, ma purtroppo cadesse solo lui andrebbe anche bene. Cade e cade anche tutta la città e va in rovina tutto quello che è tutto un sistema, e noi purtroppo a Reggio ne siamo ben consapevoli. E quindi chi è il candidato? Non voglio fare il docente la lezione, ma essere candidarsi a rappresentare la propria città significa avere quella purezza di intenzioni che ci dà la possibilità di rappresentare i cittadini. Ai tempi dell'impero romano chi indossava la tunica, la candida, era il candidato, proprio perché doveva incarnare quello spirito di purezza che dovrebbe avere chi si approccia ad avere un ruolo pubblico. Il ruolo pubblico in maniera asettica significa fare gli interessi della città e non i propri. E quindi, caro Gabriele, tu ti trovi bene qui, ma chissà che domani, magari anche quando risolveremo le sorti della sanità calabrese, puoi anche tu ritornare nella nostra città, che è la città metropolitana. Omar, il tempo. Anche sul tempo avremmo insomma un po' di punti d'altro dedicati, però non pensiamo che quello che facciamo sia una perdita di tempo, cosa che a me molto spesso è successo. Pensare di non dedicare attenzione a delle cose che in quel momento ritenevo fossero poco importanti, volendole dedicare e concentrare tutte le attenzioni su altro. Cioè, la cosa peggiore che si possa fare è ritenere un qualcosa una perdita di tempo. Naturalmente, se a noi è una cosa che piace fare, perché ci sono delle cose che si possono fare soltanto in alcuni momenti della vita. Magari se le fai quando sei più grande ti copri di ridicolo nella sostanza. Quindi ogni cosa ha il suo tempo e non dobbiamo mai sentire che stiamo perdendo del tempo, né ascoltare chi ci dice che stiamo perdendo del tempo, se invece stiamo facendo una cosa che ci piace, che può essere qualsiasi tipo di cosa, dallo giocare alla PlayStation ad andare a ballare con gli amici, ad andare a giocare a calcetto o a leggere un libro o ascoltare un po' di musica in giro per strada e farci i fatti nostri. Niente, secondo me, da un mio punto di vista, poi no, il dono della verità, può rappresentare una perdita di tempo se è una cosa che in quel momento sentiamo di fare. Poi certo, magari se a 40 anni anziché occuparti della tua famiglia, di tuo figlio e del tuo lavoro, ti stai qui in casa a giocare alla play, forse lì un minimo di perdita di tempo c'è. Se lo fai con qualche anno in meno invece non lo è. Io gioco ancora ogni tanto in PlayStation quando posso, si può fare col figlio, sì. E cosa ha suscitato in lei meraviglia? Ma guarda, io mi meraviglio soprattutto con i bambini, non so voi, ma quello che i bambini ci dicono, il loro punto di vista, le cose che loro osservano, naturalmente vedendole molto più grandi rispetto a noi, a me dà molta meraviglia. Questo è scritto anche un po' nel libro. Mio nipote, che all'epoca aveva 6 anni, 7 anni, proprio in un modo così disincantato, violento quasi nei confronti dell'adulto, mentre giocava con le costruzioni e lo zio guardava le partite su Sky, gli dice: zio, ma che cos'è il destino? E che cosa gli risponde a un bambino di 7 anni che con come se ti stesse chiedendo di passargli una costruzione, ti fa una domanda da $1 milione. Ecco, questa è una cosa che mi resta molta meraviglia, proprio perché molto spesso sottovalutiamo il fatto che i bambini recepiscono tutti gli impulsi, gli stimoli del mondo esterno. Quindi quando pensiamo che magari un qualcosa non è capito dai bambini, da chi è più piccolo di noi, sbagliamo, perché loro percepiscono tutto e immagazzinano di tutto e di più. Mia nipote ieri a pranzo, mia nipote ha 2005, si farà 10 anni ad agosto, quindi adesso fa la quinta elementare, farà la prima media l'anno prossimo, inizia a accorgersi o ad avere altri interessi, per esempio in termini di musica. Lei è una fan di Amy Schilla. E allora Amy Schilla, in una sua canzone, parla di preservativo. Zio, che cos'è il preservativo? No, l'ha chiesto a mia madre, la sua nonna, la quale ha cercato di imbastire una risposta che era difficile da dare, e poi ha detto: vai a studiare, ne parliamo dopo, ora che c'entrano queste cose. Quindi, insomma, i bambini adesso sono molto più recettori rispetto a prima, perché hanno molti più stimoli rispetto a quando forse anche noi stessi eravamo più piccoli. Io non ascoltavo Amy Schilla perché non c'era Amy Schilla all'epoca, probabilmente avrei sentito parlare di questo. Quando ero piccolo l'argomento, l'ordine del giorno era invece quello della chiesa. Comunque, senza andare troppo... Sì, infatti, sì, esatto, sì, concludo su quella parte. Il protagonista, rispondendo alla domanda sul destino, dice: il destino è quando, ad esempio, tu esci di casa e piove, non hai come ripararti, non è una cosa che hai voluto tu, è una cosa che è determinata da una volontà esterna rispetto a te. E il bambino in libro risponde: no, quando piove ci sono più freddi. quindi non è una risposta che può soddisfare la domanda sul destino. Quindi poi il protagonista dice: quali sono gli ombrelli, si chiede, quali sono gli ombrelli della vita che ci proteggono e ci riparano da un destino diverso rispetto a quello che vogliamo noi? Questo non è dato sapere. Grazie.
Però consentitemi, prima di dare la parola al professor Benamoli, che sicuramente insieme ci hanno fatto questo grande dono, intanto di ringraziare voi ragazzi, perché è una cosa che stamattina non mi era piaciuta, non so se siete d'accordo anche voi, era un po' questo tavolo, ma non per il tavolo in se stesso, perché creava una sorta di distanza che voi siete riusciti ad abbattere, quindi grazie di cuore per questo. E poi al professore, cerco di essere ironico, ma vero, non so se ci riesco come lei, ma sicuramente è vero, rivolgendomi al gastroenterologo in questo momento, perché io penso che giornate come queste siano un'ottima cura, almeno io la porto a casa così, sia per la gastrite che per il reflusso. Io sto meglio, credetemi, oggi aver viaggiato attraverso questo libro, aver viaggiato attraverso gli interventi dell'onorevole Lamoli, di tutti coloro che chiaramente hanno preso la parola qui a questo tavolo, dell'autore, dell'editore, beh, è stato qualcosa che ha fatto bene, ma soprattutto ha fatto bene vedere quanto di bello e di importante c'è in voi. Per cui ecco, grazie per darci anche la possibilità di esportare in tutta Italia, anche all'estero, quella Calabria di cui c'è bisogno. Si parli quella Calabria che è vera, che sicuramente vince anche le negatività e il male che troppo ingiustamente ci danno addosso. Quindi grazie al medico, grazie al presidente.
Quando io leggo la Reggio Bene, la Catanzaro Bene, mi fa male la pancia, perché quelli che vanno a bivaccare nel bar e sui lungomari, di bene non ci vedo niente, di bene vedo chi si rimbocca le maniche, vedo chi lavora veramente 15-16 ore al giorno, ma senza scrivere sul giornale, lo fa veramente giusto per il gusto di farlo, perché come diceva la Fallaci, il dovere non è perché dobbiamo qualcosa a qualcuno, ma perché lo sentiamo dentro. E come quegli operai si mettono e ringiovaniscono per la ringhiera per il bene comune. Quindi un discorso catartico, l'avvocato che sente al suo interno l'insoddisfazione tipica della generazione di passaggio e che incontra sul suo cammino questa donna piena di problemi, con un percorso molto difficile, perché nello stesso momento ha avuto il marito morto, il figlio che è diventato invalido, e che malgrado questo si rimbocca le maniche e in un muro di omertà, di mala politica, di malaffare e di connivenze tipiche della nostra regione, prende e chiama un avvocato perché gli risolva la sua vita, o quantomeno l'aiuti a risolvere la sua vita. E in questo caso l'avvocato, ponendosi sotto la doccia ma anche con il suo iPad, trova in quei momenti
di riflessione e di, come detto, di una stanza chiusa in cui riflettere con se stesso, trova la forza e gli argomenti per andare là e rivendicare un diritto che in un altro posto è appunto diritto, in Calabria ancora quasi intesa come legalia, come favore personale, perché dobbiamo andare a finire quello per cui esiste uno Stato democratico, una cosa improponibile a qualsiasi latitudine. Figuriamoci noi se diciamo una cosa del genere al nostro paese, come ci guarda come almeno sottosviluppati, con tutto il rispetto per i sottosviluppati. Quindi un percorso catartico che si articola in queste 200 pagine con una ricchezza in particolare e con uno stile naturalistico che rendono la narrazione leggera, ma al contempo entusiasmante, anche io devo dire, l'ho detto tutto sul piatto, perché avevo voglia di arrivare alla fine. Per fare l'accento anche a Senterolo, dico che oggi l'80% dei pazienti che vengono hanno patologie psicosomatiche, cioè il colon è irritabile della disfagia, non c'è nulla di organico, non c'è una causa, c'è solamente la testa. Ma infatti si dice the gut and the second brain, l'intestino e il secondo cervello, perché è quella la sede di pensiero, anzi come fibre nervose ne abbiamo più l'intestino che del cervello, carissimi miei qua al banco del relatore. E concludo con una speranza. La nostra EMA, ce ne stanno tante nella nostra regione, tante nelle regioni regionali, tante persone che vanno a bussare là per qualcosa che dovrebbe essere costituito. Bene, questo modo di fare, ma non di chiedere, ma di chi non dà, perché è troppo impegnato anche nel nostro ufficio a stare su Facebook come giornalista piuttosto che a spiegare i nostri problemi, si può vincere nel momento in cui non partiamo, ma nel momento in cui restiamo e lottiamo perché le cose vanno meglio. Perché quando ci vengono a chiedere il voto non ci accontentiamo del pianto di pasta, ma diamo il nostro voto e la nostra preferenza solamente sulla base dei programmi e sulla persona. Grazie.
Grazie. Io auguro il sindaco e auguro a me stesso come calabrese intanto il condito continuare a vederlo un cuore per Reggio, un cuore per la Calabria e per il nostro paese, perché c'è bisogno di persone per bene, di persone preparate e capaci. Le auguro anche di ricevere tanti lascia perdere e che lei reagisca sempre come sta reagendo ora a questi lascia perdere, perché vuol dire sicuramente fare delle belle cose. Un artista conclude questa nostra giornata, signora, le chiedo di raggiungere, ecco, la signora davanti a favore di telecamere, perché torniamo un'opera fatta da lei stesso e le do il microfono per commentare e descrivere quest'opera. Veniamo tutti davanti così chiudiamo a favore di telecamere.
Diciamo che io ho fatto una riproduzione molto fedelissima di un pittore del 1800, un certo Giovanni Fattori. Giovanni Fattori ha scelto proprio questo pittore un po' datato, perché qui il pittore rappresenta una battaglia, io mi connetto al suo bellissimo libro, al coraggio e agli ideali che adesso non ci sono più, gli ideali soprattutto dei giovani, che adesso purtroppo non si riscontra perché a parte qualche episodio, un nome suo che ha fatto successo, questo mi onora e mi fa piacere da mamma che pure un figlio della sua età, quindi per me questo è per il futuro, per i ragazzi è come dire, è qualcosa di meraviglioso. E io volevo dire che questo dipinto rappresenta tre militari che con coraggio vanno ad affrontare le battaglie. Sono tre cavalleggeri che fanno come di routine una perlustrazione al territorio, mi collego pure al territorio, come diceva l'area difesa del territorio, infatti allora c'era coraggio e si difendeva il territorio. E qua è il paesaggio è un deserto, prevale molto la luce. E poi c'è questo muro bianco che è quasi schematico e rompe l'orizzonte. Allora, il dipinto vuole dire, cioè, tra l'altro rappresenta un momento statico della giornata, una giornata d'estate, come vede il cielo molto terzo, cioè c'è un bel azzurro, è una giornata rosa e però si legge nel dipinto una certa aridità, nel senso ci sono solo tre personaggi, tre militari, e stati citati. specificità del tempo, le staticità e dei soggetti, in quanto il tempo in questo momento si è fermato, non si sa per quale motivo, però si è fermato. E si è fermato ed è difficile pensare che i militari stessero aspettando un nemico che non arriverà mai in questo frangente, perché c'è proprio questa staticità e quindi neanche il nemico, cioè non c'è né presente né futuro in questo quadro. Però è molto bello come, come dire, la prospettiva è poi meravigliosa. Poi volevo dire che Giovanni Fattori è stato un pittore molto che aveva appunto degli ideali del patriottismo. Infatti lui diceva queste passioni proprio perché difendeva il territorio. Tra l'altro lui era pure il fiorentino di Livorno, quindi difendeva la Maremma Toscana, il proprio territorio, era legato al territorio. E poi volevo aggiungere che l'arte è importantissima, perché l'arte si connette molto alla politica. Sembra strano, è così, perché l'arte è un modo per esprimere, è una comunicazione, è un linguaggio, tra l'altro è un linguaggio immediato, cioè posso interpretare immediatamente, senza filtri, un dipinto, che può parlare di politica, può parlare di tutto.
Io le libero le mani, perché le consegna lei stesso nelle mani del nostro sindaco, quest'opera d'arte, ed è un omaggio. Allora, facciamo una consegna ideale, a questo punto un applauso.